Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio Schiaparelli e Dalì, la trasmissione che si occupa di relazioni, aperta parentesi, flirt, arte e moda, ideata e condotta da Aldo Premoli, a cui diamo la buonasera ed il bentornato. Caro Aldo, buonasera.
Buonasera, buonasera Federico, buonasera Martino, buonasera a tutti. L'ultima volta che ci siamo incontrati è stato il 29 di novembre, quindi tutto sommato sono passati solo 15 giorni, ma in questi 15 giorni sono successe una serie di cose, sempre a riguardo di quanto in maniera sempre più intensa, devo dire. Sta accadendo nel rapporto, tu l'hai chiamato flirt, sì, qui sono relazioni, forse
Sì,
cominciano a diventare
sì.
anche un po' pericolose.
Relazioni pericolose, come recitava un famoso film, Aldo, anni 80-90, cos'era?
Esatto. E io ho deciso, insomma, abbiamo deciso insieme di fare una seconda puntata su questo tema, perché appunto in soli 15 giorni, anche perché siamo alla fine dell'anno e quindi ci sono arrivati i progetti, un po' dei progetti per l'anno nuovo, appunto sono arrivate una serie di notizie che io da buon cronista voglio, come dire, provare a raccontare. Nel frattempo però mi si è anche un po' chiari, mi si stanno chiarendo sempre più le idee su che cosa accade, in questo ambito. Innanzitutto ho capito che di attori, veramente, di attori protagonisti, ce ne sono, si contano sulle dita di una mano i grandi protagonisti di questa vicenda, mentre chi gioca in campo, vabbè, c'è tutto uno stadio, diciamo, di marchi grandi e meno grandi, anche piccoli e piccolissimi. Ma i grandi protagonisti sono tutto sommato 4-5. Adesso li cito e poi cerco di raccontare che cosa appunto è successo in questi 15 giorni. Lo dico perché anche per me stesso, insomma, ho avuto un po' di snebbiamento. Allora, diciamo che i protagonisti sono i due supergruppi del lusso, che sono, come tutti ormai sappiamo, Kering, quindi Pinot, il signor Pinot e i signori Pinot, perché poi sono una famiglia. Attenzione a questo termine, famiglia. Poi LVMH, che significa Arnaud, che sono pure loro comunque una famiglia. Poi, non in ordine di grandezza, ma in ordine di intensità di lavoro, nemmeno per ordine di intensità di lavoro, insomma, in ordine che mi è venuto così, casuale, i Prada, la Fondazione Prada, che anche questa è una famiglia, Cartier, e siamo a quattro, e in qualche modo, in modo diverso, Rolex. Poi ci sono, e siamo cinque. Però diciamo che i primi quattro che ho citato sono veramente sono in campo, cioè voglio dire, stanno giocando la partita a tutto campo. Faccio un esempio. Qualche giorno fa allora, partiamo da Kering. Kering è il secondo gruppo del lusso al mondo, fra gli altri ci sono Gucci, Balenciaga e molti altri marchi. Brand, moda molto conosciuti, ma all'apice della piramide stanno i Pinot. Ne abbiamo già parlato la scorsa volta, sono una famiglia francese. Il papà Pinot, perché adesso il CEO di Kering è il figlio Pinot, quello sposato con l'attrice, dai, come si chiama lei?
Hayek, Salma Hayek.
La Salma Hayek, che abbiamo parlato.
Almeno se nel frattempo non è cambiata la
No,
faccenda.
no, 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 sono una coppia
Sì.
molto regular, a quanto pare. Abbiamo parlato anche delle incursioni di Kering nel mondo del cinema, ma la lasciamo da parte un attimo. Adesso vorrei solamente elencarvi la stagione prevista da Pinot, la nuova stagione, no? 2023-2024. Allora, alla borsa, alla Bourse du Commerce a Parigi, alla punta della dogana a Venezia e poi in altre. Allora, a Venezia, lo ripetiamo, il Pino Anno, Punta della Dogana, Palazzo Grassi e il Teatrino, che nel 24 entrerà in funzione con un'installazione di questa Edith Dekind, scusate, ma io non so chi è perché sono ignorante. Alla Bourse de Commerce ci sarà Mitologie Americane, che comprenderà Kelly, Lozano, Shore, Serpas, e poi ci sarà L'origine delle cose, che sarà, anzi, questa qui c'è già, questa mitologia americana è già in corso, ma la grande mostra a partire dal 24 si intitola L'origine des choses, che comprende molti super artisti, e poi ce n'è un'altra, in corso, che è quella è un premio. Poi dal 20 marzo a settembre 2024 ce n'è un'altra che si chiama Vertige. Nel settembre 2024 una è dedicata all'arte povera. A Venezia è previsto, è in corso, sono in corso, insomma, no, non ce la faccio a citarle tutte. Devo dire che Mitologia Americana, di cui parlavo prima, è in corso. Cioè, c'è una. Scusate, in questo aggrovigliamento di discorso che sto facendo, insomma, c'è una programmazione pazzesca, cioè paurosa, una roba. Quante pagine ho qui? Sono 6, 6, 7. Ho davanti a me un PDF di 13 pagine. Con una programmazione intensissima che va, come abbiamo visto, non solo a Parigi o a Venezia, ma arriva a Berlino, a Hong Kong, arrivano in ogni parte del mondo e questi signori stanno programmando, stanno producendo, non programmando, stanno producendo nuove mostre con grandi artisti. Ora, questo è il programma che è arrivato dalla Fondazione Pinot che devo dire mi ha impressionato. Per quanto riguarda l'altro supergruppo LVMH, la cosa è un po' più articolata, nel senso che a parte il super spazio Louis Vuitton che hanno a Parigi, la fondazione Louis Vuitton che a Parigi, costruita dal super architetto, eccetera, eccetera, loro si muovono con una logica anche molto legata al singolo marchio. Cioè, mentre la fondazione Pinot è la fondazione Pinot, quindi non è a Gucci o Balenciaga, il che non esclude che a un certo punto durante l'anno salti fuori una mostra sponsorizzata o addirittura prodotta per qualche ragione da Gucci o Balenciaga o qualcun altro, ma lì c'è la fondazione che si muove, come dire, come una grande cupola, no? Sopra. La fondazione Vuitton, beh, innanzitutto si chiama con il nome di un brand, Louis Vuitton. Poi i singoli brand all'interno della fondazione, tipo, che ne so, Fendi o tipo, adesso faccio degli esempi completi, scusate, sto cercando la cartella perché è tutto così, o Dior, ecco, fanno delle loro azioni legate al brand. Allora, a Parigi, in questo momento, c'è una esposizione che celebra le collaborazioni che artiste donne hanno fatto con il marchio Dior. Allora, la Curie, che è la designer di Dior da un bel pezzo ormai, ogni sfilata, ogni volta che fa una grande presentazione, chiama a non a commentare, a fare allestimento, diciamo, non è magari la parola più giusta, a fare la scenografia, non lo so come dirlo, una famosa artista donna. Qui si parla di femminismo, ma non sono io a dirlo, è proprio dichiarato. Quindi una designer donna che chiama delle grandi artiste donna a fare gli allestimenti della collezione. Poi queste diventano cose, come abbiamo anche raccontato la volta scorsa, che escono dall'ambito della presentazione perché magari diventano in tutti i negozi del mondo, che sono, come abbiamo già detto la volta scorsa, grandi spazi, perché questi marchi hanno degli spazi di centinaia di metri quadrati. Un negozio di questo tipo qui è un negozio di centinaia di metri quadrati, spesso più grande di una galleria privata normale. Tenendo presente che ce n'hanno tantissimi in tutte le parti del mondo, ecco, uno già capisce un po' le proporzioni. Allora, Dior, per esempio, la volta scorsa abbiamo parlato di Vasconcelos, ma l'ha fatto con tante altre. Fendi, in questo momento, per esempio, sta lavorando con il CERN di Ginevra, cioè la fondazione Fendi, che è la fondazione di un marchio che fa parte del super gruppo LVMH, lavora all'interno dello Science Gateway di Ginevra, perché, e questo è un'altra ancora filone che si apre, non è una cosa assolutamente unica, nel senso che se pensiamo per esempio al lavoro che hanno fatto i Prada con il discorso della scienza, quindi non necessariamente solamente legato a un discorso di arti visive, ma proprio della scienza, cioè il ciclo Human Brains che la Fondazione Prada sta portando avanti da più anni, è un ciclo che coinvolge anche grandi artisti, ma che non è un ciclo legato al discorso dell'arte visiva solamente. Perché coinvolge scienziati, perché coinvolge filosofi, perché coinvolge scrittori. Quindi hanno queste operazioni hanno una portata che sempre più sembrano, questa è un po' una mezza novità, avvicinarsi anche al discorso della scienza. Cioè siamo partiti dall'arte, ma ci stiamo avvicinando alla scienza. Non posso a questo punto non agganciarmi all'ultima mostra che c'è all'Osservatorio della Fondazione Prada, che non è quella spazio che siamo abituati a pensare che sta ai margini, una volta ai margini, ora non più tanto ai margini di Milano, ma è nel centro di Milano, perché è in Galleria Vittorio Emanuele. Allora, forse lo sanno già tutti, ma forse no, in Galleria Vittorio Emanuele c'è l'Osservatorio della Fondazione Prada, che è uno spazio particolarmente dedicato alla sperimentazione di nuovi linguaggi. Quindi, adesso sono passato a parlare di Prada. Qui il discorso si fa complesso e anche più appassionante per quanto mi riguarda di quello che possiamo fare sugli altri due player di cui abbiamo sfiorato i movimenti prima, che sono francesi, perché i Prada sono italiani, ok, sono in borsa ad Hong Kong, per cui qualcuno dice, beh, ma allora se il titolo in borsa a Hong Kong non è italiano, è una sciocchezza perché comunque c'è una famiglia, c'è un nome e c'è un socio di maggioranza. Per cui ci sono anche quelli che comprano le azioni Prada Hong Kong, però la famiglia è italiana, la signora Miuccia Prada e il signor Patrizio Bertelli sono italiani e hanno la maggioranza di questo brand, che è il più importante da tutti i punti di vista, non solo dal punto di vista del fatturato, ma da ogni punto di vista, dal punto di vista della riconoscibilità. Il primo nel mondo, il primo brand italiano è Prada. Non sto facendo la pubblicità ai Prada, sto raccontando da cronista quello che spesso, io su queste cose mi innervosisco, i media italiani non raccontano, cioè dicono che Gucci è un brand italiano. so, c'ho la fissa di dire che non è vero che è un brand italiano, perché se Gucci è di proprietà dei Pinot, che sono anche loro in borsa, a Parigi, però vuol dire che non è italiano. Suona, il suono è italiano, ma non è italiano. Prada è un brand italiano e non faccio nomi di altri brand, ed è sicuramente, non perché lo dico io, ma nelle classifiche mondiali, a livello internazionale, il più riconoscibile, riconosciuto, il più conosciuto tra gli italiani, e a livello di fatturato il più potente. Punto. A capo, lettera maiuscola. Altre stupidaggini che continuano ad aleggiare sui media italiani non sono la realtà. Ora, torniamo in ambito. Sono noioso su questa cosa, però io veramente, Federico, cosa ci posso fare? Io continuo a leggere cose che non sono vere e sono, non so perché c'è questa mania. Allora,
No, è importante, Aldo, perché
la telecamera.
giustamente apre anche una visione, vabbè, reale, perché dici delle cose reali e
Non è che.
quindi cioè, la realtà è questa. Ma
Non è che
poi apre anche a una visione per chi le ascolta, che chiaramente cambia un po', no? Quello che è il panorama dei luoghi comuni
sì,
e
cioè, oh.
porta proprio alla radice, perché dire qual è la proprietà significa dire poi quello che è, qual è l'orientamento, anche l'orientamento stilistico, l'orientamento dei gusti, no? In certo senso, l'orientamento della proposta, diciamo,
Allora,
sia imprenditoriale che anche visiva.
cioè, a me sembra di essere a volte, come dire, incarognito su questa, perché ripeto sempre queste cose, però. Io le ripeto, non perché le dico io debbano essere, però le ripeto, ma vedo che invece la non verità continua a far breccia ovunque, cioè marchi francesi che vengono definiti come marchi italiani. Ma quello è il sound, ma non è così. Allora, torniamo un attimo a Prada, che devo dire, poi nello specifico dei discorsi dell'arte, è veramente un orgoglio. Per il nostro paese. Allora, Prada ha la fondazione. La fondazione ha una serie di sedi a Milano, una serie, due sedi a Milano, che sono l'enorme complesso denominato Fondazione Prada, che sta, come tutti sanno, con la torre costruita da Renculas, eccetera, eccetera, che sta alle porte di Milano. L'osservatorio, che, come ho detto prima, sta in Galleria Vittorio Emanuele. In cui in questo momento, stavamo parlando di scienza, c'è una mostra tostissima sull'intelligenza artificiale. E qui non posso dire. Allora, l'osservatorio, come ho detto prima, è uno spazio dedicato ai nuovi linguaggi. Il fatto che l'intelligenza artificiale sia una, chiamiamola tecnologia, sì, beh, è una tecnologia, sia una tecnologia e che questa mostra. Che si chiama oh mamma, ho scritto anche un articolo, Empire Computing, sia dedicata a, sia intrecci il lavoro, no, io no, intrecci, sia fatta da due artisti ricercatori americani che intrecciano un discorso proprio sull'utilizzo, e non solo sull'utilizzo, ma su tutte le connessioni che una tecnologia come l'intelligenza artificiale ha oggi a tutti i livelli, perché ce l'ha a tutti i livelli, economico, sociale, militare, di istruzione, sanitario, eccetera, eccetera. Visualizzando tutto questo è visualizzato con due o tre opere, una enorme che è una grande scatola nera di 24 metri con due pareti lunghe 24 metri dove tu entri e praticamente ci sono dei geroglifici, non so come definirli, comunque c'è una scansione temporale che va dal 1500, praticamente dall'invenzione della stampa da Gutenberg a oggi, con tutte le implicazioni possibili a livello scientifico e sociale. Ora, questo è quello che c'è in questo momento all'osservatorio, ma sempre per parlare di scienza, bisogna ricordare che A Ca' Corner della Regina, che è l'altra sede della Fondazione, un'altra della se sede delle fond della Fondazione Prada, questa a Venezia, quest'estate c'è stata una bellissima mostra che dal titolo Everybody Talks About the Weather, tutti parlano del tempo, e che era chiaramente un riferimento a la situazione climatica che il pianeta sta vivendo, che era una mostra assolutamente di arti visive, ma che ovviamente intrecciava un discorso scientifico, il discorso della crisi climatica. E per non parlare di quella precedente ancora a Ca' Corner della Regina, che era appunto questa di Human Brains, che non era neanche la prima edizione, credo fosse la seconda edizione, che era, cioè, una cosa impressionante per la quantità di artisti, filosofi, scienziati, scrittori implicata, tutte star di prima grandezza. Cioè, impressionante perché era impressionante la qualità della mostra, impressionante i nomi che i Prada hanno coinvolto in questa mostra. È una roba impressionante. Del resto, sempre Prada, questo l'ho già detto, ma lo voglio ricordare per capire il livello di estensione anche geografica del lavoro di questi player. Sempre Prada, quando all'osservatorio, ho già parlato di questa, no, scusatemi, alla fondazione, in questo momento c'è questa mostra sui paraventi, inaugura la mostra su un oggetto, chiamiamolo visivo, come il paravento, che come sappiamo è stato inventato in Cina, poi però ha avuto un grande sviluppo in Giappone, poi è arrivato nel XVII secolo anche da noi, lo fa contemporaneamente. Cioè, inaugura contemporaneamente a Milano, a Tokyo e a Shanghai. E questo, insomma, non può non impressionare. Con opere diverse, eh? Con opere diverse, con un curatore che fa paura, nel senso che qualcuno dice: ma chi è il curatore di questa mostra? È il direttore del Portrait Museum di Londra. E dice: vabbè, grazie, va bene, una robetta. Poi però, in questo momento, sempre Prada, a Shanghai, dove peraltro c'è una sede della Fondazione Prada, ma non nella sede della Fondazione Prada, fa invece un evento che chiama Prada Sphere. Allora, questo è un evento moda, cioè non un evento d'arte fatto da un marchio, un brand moda, ma un evento moda fatto da un brand moda per, come dire, esporre la storia del brand moda, dove però compaiono tutti i migliori artisti cinesi del momento. Cioè, una cosa pazzesca. Allora, questa ve la devo raccontare. Cioè, Prada, che ha un suo spazio a Shanghai, affitta una ex stazione ferroviaria, naturalmente sul Bund. Il Bund è l'arteria più sciccona, clamorosa di Shanghai, ma anche quella storica, nel senso che quando le navi dei europee arrivavano a Shanghai per ricattare l'imperatore cinese, perché così è successo, cioè gli hanno puntato i cannoni dal Bund e gli hanno detto: adesso ci dai le concessioni di questo o di quell'altro, se no sono affari tuoi. E giustamente l'ultimo imperatore ha mollato le concessioni. Arrivavano sul Bund, cioè praticamente è, non so, come dire, quello che dà sull'oceano, insomma, no? Attualmente è uno dei quartieri più elettrizzanti di Shanghai, è il centro di Shanghai. Allora, lì a un certo punto, all'inizio del Novecento, nel 912, costruiscono una una stazione ferroviaria che doveva essere uno snodo tra terra e mare di merci. La stazione viene poi smantellata. Jean Nouvel di recente, a dicembre del 2022, Federico, guarda che sono bravo, mi ricordo le date a memoria, è pazzesco, cioè non mi capita mai. Fa una ristrutturazione e la trasforma in uno spazio espositivo. Bene. Allora, all'interno di questa stazione che Prada prende per questa esposizione, hanno montato una. La stazione è così congegnata, cioè come se fosse, dai, l'hangar della stazione, la parte
Certo.
centrale dove arrivano i treni, immagino, perché poi ho visto le immagini. Non mi hanno invitato in parata, guai a loro, scherzo. Non, ma giuro che lì mi sarebbe piaciuto andare, non alla sfilata, ma lì sì. Cioè, immagino ci sia un hangar centrale, quindi un corridoio centrale, e dal corridoio si aprono una serie di spazi laterali. Allora, nel corridoio centrale loro hanno fatto l'esposizione di abiti e insomma, in ordine cronologico. Allora, come i modaioli sanno, Prada in questo momento lavora con Raf Simons, no? Sono i due design, c'è cioè la Miuccia e Raf Simons. Raf Simons si è preso l'incarico, ha fatto il curatore, diciamo, della mostra, dell'esposizione. E in ordine cronologico, tenete presente che il marchio Prada ha 110 anni, perché il primo negozio Prada ha aperto nel 1913.
Interessante.
Il signor Mario Prada, che non so se fosse il nonno o il bisnonno della Miuccia, apre questo negozio nel 1913. Quindi loro espongono al centro gli abiti, borse, abiti, scarpe, insomma, fanno. Poi però, siccome sono svegli, diciamo così, nelle stanze laterali creano come dire, dei concetti di accompagnamento, tipo Damien Hirst, vabbè, uno qualsiasi, fa due opere apposta, una che si chiama Galleria, perché c'è un modello di borsa di Prada che si chiama Galleria, perché il negozio stava in Galleria Vittorio
Sarà in
Emanuele.
galleria, certo.
E quindi cosa fa? Non so se questa prende, dai, le sue scatole di formaldeide, cioè,
Sì. Ci
e qui invece del pesce cane,
mette una borsa.
c'è una borsa, sì. Poi però ne fa due vetrine in cui in una ci sono 31 modelli di borse Prada molto colorate. Nella vetrina di fronte non sono esattamente vetrine, poi cerco di spiegarmi meglio. Comunque nello stand, diciamo, no? Così, come se fosse comunque una vetrina, scannerizza gli stessi modelli e li fa identici ma fondendoli in cromo. Vabbè, Damien adesso ha fatto questo giochetto. Poi in un'altra stanza mettono tutti do la documentazione delle collaborazioni che hanno avuto con i più importanti studi di architettura, a partire da Homa di Rem Koolhaas a tutti gli altri nel mondo, documenti mai esposti prima. Cioè, ogni volta che Prada fa una mostra alla fondazione, ma la stessa torre, chiama a fare allestimenti super architetti. Si mettono al lavoro. Anche questo allestimento è fatto da uno studio di architettura che si chiama 2K di New York, però sono a New York, Hong Kong, eccetera, eccetera. Quindi anche lì, insomma, vabbè. Poi c'è un'altra zona che è dedicata invece a un tessuto particolare che loro stanno studiando, riciclando il nylon, eccetera, eccetera. Un'altra zona ricostruisce il famoso primo negozio del Mario Prada del 1913 con una serie di foto, filmati, eccetera, eccetera. Non contenti, fanno la festa di inaugurazione di questo Prada Sphere 2, è appena successo, questa è l'ultima, la fanno in un cinema di recente ristrutturato che è stato il primo cinema di Shanghai. Non esisteva cinema prima, quindi all'inizio, di nuovo all'inizio del secolo, questo cinema Vabbè, niente, Shanghai è il primo cinema, la prima sala di proiezione cinematografica della nuova Cina. E adesso è stato ristrutturato, è diventato uno spazio, credo, più clubbing. Sì, no, sicuramente non uno spazio espositivo, uno spazio clubbing. E quindi che cosa fanno? Non potevano, io sono una persona umile, ma potevano fare i party di inaugurazione al museo. No, 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 si chiama allo Star Museum 111 Ruining Road Xui District. No, fanno in questo cinema e lì ci sono le foto di vabbè. Una roba moda, no? Quindi dei partecipanti.
Certo.
E i partecipanti ci sono i soliti super attori, cinesi, americani, eccetera. E al cinema che si chiama Anshan, 1952, costruito, ci sono Cao Fei, Lin Tianmiao, San Dong, Wang Gongxin, Yang Fudong e Yin Xiuzhen. Cioè praticamente il Gotha dell'arte cinese schierata a farsi le fotine insieme alla Miuccia e al Patrizio e Bertè, li chiamo così con nome come se avessi una confidenza che assolutamente non ho, e a Raf Simon. Che cosa bisogna dire? Cioè, che cosa dobbiamo. Uno non può che rimanere impressionato. Io sono impressionato. Ah, scusate, nel frattempo a Milano portano Fish and Vice al quinto piano della fondazione, così, ma non è una mostra, è così un evento, qualcosa che succede. Il quinto piano della fondazione, nella loro, in questa che loro chiamano Atlas, che è questa collezione permanente, diciamo, che però non si capisce bene, perché ho chiesto spiegazioni, ma non, sono stati un po' criptici. Ho detto, ma scusate, ma Fish and Vice l'avete comprato? Cioè, è l'opera più importante di Fish and Vice, sono 157 sculture in Creta che compongono un unico lavoro. Non mi hanno detto, ho detto, scusate, ma allora Atlas nel suo complesso è la collezione permanente? Sono tutte opere vostre? Non me l'hanno detto, non si sono espressi, mi hanno detto sono opere di artisti con cui noi abbiamo e continuiamo a collaborare. Vabbè, cosa dobbiamo dire? Cioè, Federico, ma qual è il museo pubblico italiano? O la galleria privata italiana capace di una cosa di questo tipo? Io non li conosco.
Ma io direi anche a livello più ampio dal punto di vista geografico, o geoeconomico, insomma, cioè se si toccano questi parametri sono un po' distanti, diciamo così, da quella che è una logica che vediamo, una logica di circuito che comunque sia viene anche alimentata, no, da queste operazioni in un certo senso, perché poi gli artisti, dico io, da questo hanno sicuramente qualche ritorno anche dal punto di vista del. Però è chiaro che certi player, per continuare a usare questo termine, che sono più strettamente legati al circuito dell'arte, sembrerebbero bypassati, poi non sappiamo se ci sono dietro o meno.
Beh, allora, noi sappiamo che Pinault è anche che all'interno del gruppo del Chiari Pinault c'è Christie's. Sappiamo che Sotheby's, è una notizia di oggi, forse se lo acchiappano il solito sultano del Qatar, in parte o in gran parte, perché stanno messi da cane, perché come dire, i padroni, cioè la proprietà, c'ha casini di altro tipo in altre situazioni finanziarie, per cui deve vendere per mettere delle pezze dall'altra parte. Si dice, questa è una notizia che ho sentito più volte, però non sono sicuro di quello che sto dicendo, non so a che punto siamo, che LVMH è entrata, forse è già entrata, forse vuole entrare, forse entrerà in maniera massiccia in Gagosian. Allora, qualcuno più bravo di me, poi dico chi è, mi ha detto: scusami Aldo, ma cosa stai dicendo? Qui non è solo un problema che alcuni gruppi importanti della moda, del brand importanti, sono entrati e sono attivi nel mondo dell'arte contemporanea o dell'arte. La verità è che loro sono quelli che determinano quello che succede in questo mondo in questo momento. Punto. Quando questo signore più bravo di me mi ha detto questa cosa, io sono rimasto un attimo così. Poi ho cominciato a pensarci e non posso che dire sì, è così. Loro, e adesso parliamo di Cartier, sono quelli che oggi hanno in mano il mercato dell'arte contemporanea. Loro non sono, come abbiamo detto la volta scorsa, solo prima erano, come dire, sponsor, poi mecenati, poi hanno cominciato a produrre. Loro sono i protagonisti assoluti di questo mondo. Piaccia o non piaccia ai professoroni e agli accademici, loro sono quelli che determinano le sorti del mercato di questo e di tutta questa situazione. Io da cronista non posso che prendere atto. Parliamo di
Certo.
Cartier. Allora, Cartier, c'è la Fondation Cartier.
Cartier è l'inventore dell'orologio, appunto, no? Tanto per.
Sì, cioè è un brand che non fanno vestiti, ma hanno una bellissima fondazione a Parigi e hanno la loro succursale, se la sono creati alla Triennale di Milano. La Triennale di Milano, al primo piano, quando tu sali al primo piano, a sinistra, il Palazzo delle Arti di Milano è architettonicamente un delirio, no, non si può dire, ma io lo dico, è architettonicamente un delirio perché se quello lì era un coso dove si dovevano fare le mostre, qualcuno mi deve spiegare perché è tutto storto, c'ha i soffitti alti 40 metri, ma in realtà non è stato creato per fare delle mostre, è stato creato per fare delle mostre durante un periodo storico molto preciso che doveva omaggiare le idee imperiali di un signore che ci ha trascinato nella Seconda Guerra Mondiale. Detto questo, mettendo da parte questo, la Triennale di Milano è per Milano un luogo importantissimo, cioè è un centro di cultura importantissimo, che macina esposizioni non una alla volta, ma cioè, tante esposizioni, dovrebbe essere o forse è nato come un luogo per il design, eccetera, eccetera, ma in realtà lo è, ma in maniera moderna, aperta, eccetera, eccetera. Alla Triennale succedono tante cose che hanno a che fare col design, ma magari non sono solo mostre, ma certamente non sono solo mostre di design. E difatti la Fondation Cartier, allora, si sale lo scalone, si va a sinistra e diciamo che, non so come... Sì, gli spazi a sinistra sono divisi in due parti. Lo spazio a sinistra è diviso in due parti. A sinistra c'è in questo momento la famosa mostra sulla pittura italiana, la mostra di cui si è molto parlato, insomma, molto mica tanto, insomma, però insomma, fra gli addetti sì. A sinistra, ma a destra, proprio di fronte, c'è lo spazio che la Fondazione Cartier utilizza come una succursale. Cioè c'è un accordo tra la Triennale e la Fondazione Cartier, e dove la Fondazione Cartier fa delle mostre bellissime. Non c'è niente da
Sì.
dire. E l'ultima, che è stata inaugurata poco tempo fa, è quella della personale di Ron Mueck, che è la prima... come dire, personale, cioè la prima mostra dove Ron Mueck non c'ha un'opera, ma è tutta dedicata a lui, e è E beh, anche quella lì è una mostra impressionante, nel senso che la potenza dell'artista, ma al di là della potenza dell'artista, insomma, il livello delle opere esposte, che non sono molte, ma sono tutte di grande impatto e anche di grandi dimensioni, perché poi Mueck, no, è noto per avere un rapporto con la scala. Stranissimo, perché fa delle opere enormi o fa delle opere piccolissime, e non è detto che le opere piccolissime non siano, come in questo caso, ce n'è una, secondo me, quella più, non so, che mi ha colpito di più, che è un'opera di 27 centimetri, e poi però c'è una signora sdraiata all'inizio, lunga 7 metri. Ecco, la scala in Romue, che è ovviamente un discorso caratterizzante, e anche quella lì è una mostra che è stata fatta prima a Parigi, alla Fondazione Cartier, poi è venuta a Milano, e la mostra precedente era una mostra invece sempre della Fondazione di pittura. Adesso non vorrei, ma tanto io dico quello che non sono simpatico, cioè voglio dire. La mostra di pittura che c'era dalla Fondazione Cantieri prima di quella di Romu, messa di fianco alla mostra che c'è di pittura adesso dei pittori italiani, vabbè, no, proprio lasciamo perdere. Quella là era una roba pazzesca, questa qui. Cioè, per fortuna che è stata su poco quella là, perché quando è arrivata questa stavano quasi smontando quella là, perché se no uno va lì e dice, vabbè, allora ci possiamo suicidare come italiani. Ma beh, in ogni caso, insomma, non è questo il centro del discorso. Il centro del discorso è che siamo di nuovo di fronte a una potenza di fuoco e di una potenza di qualità, perché qui il problema è quello lì, cioè uno dice, vabbè, ma c'hanno i soldi e allora fanno le cose, si fa presto. No, non si fa presto. Perché è chiaro che hanno i soldi, perché se no non potrebbero fare, ma la qualità delle cose che fanno, delle cose che mettono in campo è stupefacente, insomma, non c'è niente da dire. Poi ci sono gli altri, ci sono altri che fanno altre cose, più o meno pregevoli, ma quelli di cui abbiamo parlato questa sera sono marchi che lavorano, non, come dire, LVMH un po' meno, devo dire, ma gli altri di cui abbiamo parlato, Pinot, Prada, ma anche Cartier, anche se meno, con meno disponibilità, ma anche Rolex in un'altra maniera. Rolex è una fondazione, non è una famiglia. È una fondazione che per statuto non può non reinvestire i guadagni. E li reinveste sempre con grandi mostre e anche, come si dice, quando ospiti un artista, non mi viene in mente,
Residenze.
sì, grandi residenze, o con un grande artista che prende un giovane artista e lo fa lavorare con lui. Cioè, però non è che sono episodi sporadici, sono cioè, è un lavoro continuativo che questi fanno, e nessuno mi convince che sia solo fatto per una questione di ricaduta commerciale. Questo non è assolutamente credibile. Questi signori, a parte l'ultimo che ho citato, che è una fondazione che ha proprio per statuto deve fare così, fanno queste cose perché hanno una vera passione. Poi, certo, per tornare a Prada, di cui ho parlato quasi sempre di Prada, insomma. Poi certo, se poi la Miuccia fa una mostra a Shanghai, come mai fa una mostra a Shanghai? Ah, scusate, Prada Sfera, mi sono dimenticato di dire prima, che è questa mostra, diciamo, di esposizione proprio del marchio moda, ha avuto un precedente 5-6 anni fa, non mi ricordo. C'è stato un Prada Sfera 1. E dove l'ha fatto? A Londra. E adesso dove l'hanno fatto? A Shanghai. Come mai? Niente accade per caso. Beh, perché il mercato della moda è quello là. Il mercato della moda è l'Asia, non è certo Londra, non è certo l'Europa, non è più neanche tanto l'America. Quindi, detto questo, che sono tutte cose su cui uno riflette nell'insieme, su cui loro riflettono e fanno, il fatto che prendano l'opera di Fischer-Weiss o facciano Human Brain, cioè Human Brain, onestamente, che ricaduto vuoi che abbia su le borsette di Prada? Ma niente. Cioè lì c'è una passione e una intelligenza vera di questi brand che sono delle famiglie, questo, e sono europei tutti, guarda che caso, sono tutti di una famiglia, con ancora i fondatori seduti là. E non può essere un caso.
È vero, è vero. Questo
Cioè,
è interessante come appunto.
sì, è un filo rosso che li lega. Che al momento è così. E poi c'è l'altra grande cosa da dire che non dice nessuno: loro sono quelli che determinano in tutto e per tutto il mercato dell'arte contemporanea. Punto.
Ecco, questo Aldo che significa per chi ci ascolta proveniente dal mondo del suono, cioè non sembrerebbe, diciamo, come lo orientano.
Come lo orientano? Ma se voglio dire, le più grandi, le mostre più importanti le producono loro. Se Christie's, che fa le aste, è di Pinault, se LVMH è vero che ha in mano, sì, insomma, sta prendendo in mano Gagosian, come lo orientano? Sono loro il mercato, loro sono insieme. Chi compra e chi vende?
Quindi
Beh, ma è così.
si chiude il cerchio praticamente, una
Certo.
sorta quasi di cortocircuito
Sì.
per chi c'entra dentro, insomma.
Per chi c'è e per chi viene individuato. Chi compra e chi vende? Cioè, ma insomma, ma se il curatore della mostra di Prada è il direttore di un museo importantissimo a Londra, ma no, cioè, no, qui no, cioè, mi sembra. Non so come descrivere, non so come, quali parole e quali eufemismi o quali suscettibilità non toccare, ma a me sembra di un'evidenza straordinaria. Ma torno a dire, non c'è niente di. Cioè, siamo arrivati a questo punto, ma non è che siamo. Non lo dico con ohimè, cioè, questa è la situazione, questa è la nuova situazione che si è venuta a creare per capacità, successo e anche una volontà virtuosa. Io la penso così.
No, assolutamente. Cioè, i dati, come si dice, dati alla mano parlano di questo, ma quello che mi ha colpito è stata la tua descrizione proprio a rigore di cronaca della estrema attenzione al prodotto. Mentre parlavi, proprio le tue parole evocavano quasi l'attenzione super artigianale che viene messa nella produzione dei manufatti proprio, no? Specie quelli, diciamo, di fascia alta da parte di queste compagnie. Quindi anche queste mostre praticamente risentono un po' di questa cultura della perfezione, di questa cultura diciamo così, della forma assoluta, della ricerca. Non voglio usare il termine maniacale perché mi sembra ingiusto nei confronti di chi lo persegue, di chi lo fa poi. Però di una massima attenzione, diciamo, una massima esigenza, questo qui sì. Per cui spesso in alcuni circuiti dell'arte questo qui si sente indubbiamente meno, o comunque si fa fatica, perché poi tutto questo è investimento che deve essere supportato da una dimensione finanziaria che appunto deve
Sì,
essere anche abbastanza di spalle larghe, no?
io non so come, non so cosa dire da questo punto di vista, nel senso è come dici tu, non so quali paragoni fare al di fuori da questi settori che io, uno lo conosco per averlo frequentato per decenni, un altro, mi sento un po' più neofita, per quanto mi sbatta come un pazzo, perché mi piace, quindi studio, eccetera, eccetera. Non saprei fare altri confronti, nel senso che se poi, e se invece parlassimo di tecnologia applicata alla medicina, se parlassimo di scienze e altre cose, questa attenzione, questa capacità, questa intelligenza, probabilmente, non, sicuramente c'è, ma io non saprei descriverla. E qui la so descrivere, qui è così. Cioè, tu dici, ah, ma vabbè, ma quelli lì della moda, ma quelli lì della moda è un corno, cioè, nel senso che quelli che scrivono di moda, vabbè, quelli lì, ma quelli che fanno, questi industriali, questi imprenditori, sono galattici, cioè, inutile. Quando uno guarda quali sono i primi 100 brand al mondo, ma non della moda, cioè. Quelli i più potenti, il primo, la Apple, ok. Poi ci sono altri quattro di questi qua, di quel settore lì, poi entrano tutta un'altra serie di brand e poi arrivano questi altri qua, che non sono case farmaceutiche, voglio dire. Sono gente che è nata facendo gli stracci. Come mai sono arrivati a questo livello? Come mai sono così sofisticati? Io non lo so. Non lo so. Io posso
Certo.
solo dire che è così, ma non lo dico io. Posso solo vedere che è così.
No, quello
Poi.
che sorprende è anche la dimensione del mercato, no? Perché comunque sia un mercato che continua ad assorbire questi prodotti, continua a generare utili, continua a generare ricchezza per poi essere anche reinvestita in questi settori ad altissimo, diciamo così, contenuto e ad altissimo anche tenuto finanziario.
Facciamo un esempio, un altro marchio pazzesco italiano è Ferrari. Ma a me non mi piace, cioè, non mi piace, oddio, guarda, bellissimo. Ma lì c'è tutto un altro discorso che si apre
Sì, diciamo che è un'estetica tutta sua.
però è favoloso, dai, cioè, è favoloso, cioè, le Ferrari sono favolose, lasciamo perdere poi la COP26, l'inquinamento, il petrolio, ok, è favoloso, ma. Come dici tu, quante Ferrari fanno in un anno? Non lo so. Qual è come dire, il fatturato della Ferrari? A me non importa saperlo, ma sono contento che è un marchio così. Qui ci sono fatturati pazzeschi e poi c'è un allargamento. Per Prada no, ma per altri, come abbiamo detto, Kering, cinema. LVMH, gli alberghi, il turismo. Io abito a Cernobbio, sto parlando da Cernobbio. L'LVMH, se comprate un castello qua di fianco, diventerà un albergo 5 stelle pauroso che farà un mazzo così a Villa d'Este. L'ha comprato 3 giorni fa.
Ecco, quindi questo è uno scoop in piena regola, attenzione, perché
Il
a distanza di 3 giorni.
Castello di Urio, che è un posto bellissimo, l'ha comprato LVMH e ci fa un bel albergone di questi qui da paura. Come la mettiamo? Cioè, vabbè, ok, dice, vabbè, allora lo champagne, d'accordo, e poi Kering va bene, però adesso c'ha gli alberghi, fra un po' compreranno i treni, non lo so, gli aerei, non lo so, però viene da lì. Cioè, il nucleo di partenza è quello lì. È
Interessante.
Vuitton, ragazzi. Il nucleo di partenza è Louis Vuitton, quelle borsacce.
I bauli.
Però, borsacce fa per dire, insomma, io meglio, certo no, no, no grazie. Ma, però, questo è quanto. Vabbè, dai, l'abbiamo tirata lunga. Io direi che la devo smettere.
No, oltretutto, mentre parlavi adesso, veniva in mente che sono tutti dei settori contigui, no? Cioè, come se fossero tante stanze unite da un corridoio, cioè, appunto, champagne, alberghi, cioè, è tutto un mondo a sé stante, diciamo così, no? Che può
Architetti.
essere modulabile, no? Intorno a
Sì. E perché tutti gli
prodotto.
architetti che costruiscono musei su musei, che questi qui mettono, cioè Punta della Dogana e poi la Fondazione Louis Vuitton in mezzo alla Senna e poi questo e poi la Torre a Milano che ha dato l'inizio, che un quartiere intero si sta sviluppando e stanno esplodendo. con un lavoro, come si chiama, di, insomma, come si chiama quando
Beh, in
costruisci?
America si chiamerebbe latifondismo immobiliare, però insomma,
Poi loro non c'entra
in
niente.
Italia non lo so, però.
Sì, però non c'entra niente, non sono loro che stanno facendo quella roba lì.
Certo,
Loro sono
assolutamente.
arrivati lì in un posto che era sfigato, diciamolo pure, ed era un Edick Next distilleria, hanno chiamato la Omaly a fargli la torre, poi hanno dipinto d'oro fuori, fanno una mostra più bella dell'altra e il quartiere è esploso, sta diventando uno dei quartieri nuovi più, sarà uno dei quartieri nuovi più belli di Milano.
Assolutamente.
E sono stati loro. Sono stati loro, non è stato che c'era il quartiere in movimento e poi Prada ha visto l'affare. No, loro sono andati lì e il quartiere era a pezzi. Oh, ma io che ci devo fare? So che sembro un fanatico quando dico queste cose, ma io non posso che vedere cosa sta succedendo. Quello.
No, 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 è interessante questa cosa che hai detto perché ci riporta proprio a una scala della dimensione della storia dell'arte per chi è in grado di leggerla, che è poi quella trecentesca e quattrocentesca, dove venivano costruiti degli elementi apparentemente con tipo cattedrali nel deserto, quando il deserto, adesso sono città super
Le
abitate che sono
chiese,
diventate
no?
adesso. Appunto,
Costruire.
una chiesa, una cattedrale, meglio che un palazzo, una cosa di questo genere, e poi intorno si creava un tessuto che vitalizzava proprio tutto
Ma nel
questo aspetto.
Medioevo,
Quindi.
scusa, stavano dentro delle case di legno, però si
Sì.
trattavano per costruire una chiesa di pietra e poi quella roba lì dava un'identità al tutto. Ora, giusto per chiudere e giusto per non essere polemico, io mi chiedo, ma ai signori Prada, i nostri governanti che stanno facendo il DDL Made in Italy, li hanno chiamati?
Questo, come dire, ai poster l'ardua sentenza, visto che siamo a Milano, citiamo Manzoni.
No, cioè, così, giusto perché, sai, magari gente che ha questo tipo di competenza andrebbe sentita, andrebbe, come dire, non che sono simpatici, però sai, non è che uno sta a guardarsi uno più o meno simpatico, cioè, di fronte a cotanta competenza, a cotante cose, a cotanta capacità di muoversi nel mondo con una forza pazzesca e un nome italiano, uno si domanda se, e magari anche, ma il ministro Sangiuliano, che è il ministro della cultura, quello che fa Prada nel mondo solo dal punto di vista dell'arte, lo sa, ne tiene conto, ci parla, va a chiedere consiglio? No, perché non è perché uno è diventato ministro che per forza sa tutto, no? Non lo so. E con questo vorrei chiudere il nostro simpatico discorso, che è giusto un'ora, siamo a posto.
Benissimo, allora un mecenatismo grazie alla carrellata sentita e veramente piena di competenza di Aldo Premoli che ha sollevato diversi punti per cui chi è in ascolto e chi vuole poi riascoltarla attraverso il podcast sicuramente ha motivo di riflessione su un mecenatismo che non è soltanto di costruzione di eventi, di personaggi, di cose, ma vediamo bene che si sta allargando ad una sfera che è una sfera che potremmo dire su scala urbana, su scala nazionale, su scala internazionale, con delle ripercussioni che sono senz'altro delle ripercussioni virtuose dal punto di vista del cambiamento, così come ha citato Aldo di questo quartiere di Milano.
Posso dire
Per cui,
ancora una cosa?
ma sicuramente.
L'ultimo, giusto l'ultimo. Allora, ho fatto riferimento agli attuali governanti italiani, faccio riferimento ai governanti francesi. E dunque, Macron, dai signori Pinault a farsi consigliare e a fare addirittura dei decreti ad hoc sulla moda, eccetera, eccetera, c'è continuamente. Non da quell'altro, quello di MH, lì non
Sì.
conta. me non corre buon sangue, non so perché, però giusto per fare un riferimento, perché no, cioè, la moda non è che possiamo parlare, non posso parlare dei governanti ungheresi o dei governanti tedeschi, perché insomma, ecco, ma quelli francesi sì, secondo me la moda, l'arte, insomma. Ecco, il primo ministro francese è sempre a tavola con questi qua, fanno decreti, fanno programmi, fanno cose. Come dire, forse c'è un po' di competizione, quindi quell'altro non sta a tavola con questo qui. Però insomma, da qualcuno ci va a parlare, perché non è che uno ne esce imparato. Non so,
Sì.
mi sembrava da che andasse segnalato, ecco.
No, diciamo che la Francia è quella che ha insegnato a vendere queste cose, a partire dal vino, tutta una serie di aspetti, insomma, l'idea del negozio contemporaneo, della valorizzazione contemporanea di certi prodotti cosiddetti di fascia alta, passa assolutamente dalla storia economica della Francia, almeno degli ultimi 150 anni, insomma, se non prima.
Ma qua
Questi
sono prodotti di fascia
sono
alta,
dei dati.
ma mo ce l'abbiamo anche noi, nel senso che bisogna parlare con le persone che sono competenti da quel punto di vista. Guarda, io sono convinto che, io non me lo auguro personalmente, ma se vince la Le Pen, stai tranquilla che la Le Pen va a parlare. Magari non parlerà più con Pinot, parlerà con Arnault, ma stai tranquilla che lo farà. Cioè,
Questo sì, cioè, storicamente è sempre successo e sempre succederà, insomma, da quelle parti, questo è poco ma sicuro. Insomma, anch'io sono dell'opinione tua in questo che dici.
sì,
Sì.
certo. Va bene, ok, grazie.
Benissimo, quindi abbiamo lanciato anche questa, diciamo così, sensibilizzazione e vediamo se viene presa o comunque sia. Ci auguriamo che sia motivo di riflessione a prescindere. Aldo, noi ringraziamo nuovamente tutti quelli che hanno partecipato a questa trasmissione, ringraziamo te per questo contributo straordinario che offri agli ascoltatori di Radio Arte. E che dire, ci vediamo a questo punto ad anno nuovo, anzi, ci sentiamo ad anno nuovo.
Grazie, grazie. Grazie a tutti, grazie regista, grazie a tutti. Ciao, buona
Bene,
serata.
ciao, buona serata. Radio Arte, caro saluto a tutti. Diamo la linea alla programmazione. E buone feste per chi ci sente.